l'avvento che inizia oggi ha un sapore sempre un po' particolare. È il tempo dell'attesa, lo dicevamo, ci fa attendere, ci fa guardare oltre. È come se aprisse lo sguardo verso un orizzonte che si apre, e a questo, tra l'altro, ci rimandavano un po' anche le letture che abbiamo ascoltato. Come se ci distaccasse dalla storia, da quello che viviamo giorno per giorno. È come se ci dicesse che è necessario staccare gli occhi dall'oggi per guardare al futuro. Un futuro che, peraltro, per tanti aspetti, ci viene dipinto, l'abbiamo sentito, come incombente, come qualcosa che ci fa paura. In realtà non è propriamente così, perché l'avvento, sì, certo, è il tempo che ci fa guardare oltre, ma è il tempo che ci fa fare questo domandandoci di stare ben piantati per terra, nel tempo e nello spazio che abitiamo, nel tempo e nello spazio che viviamo. E non per niente abbiamo lasciato che una pianta ci accompagnasse nel tempo d'avvento. Stare dentro la storia, ben radicati. Perché se ci invita ad abitare l'oggi, ci invita a farlo con speranza, con il tentativo di stare ben piantati dentro il tempo che viviamo, cercando di coglierlo in profondità, di coglierne lo spessore, di leggerlo in profondità, con discernimento. Perché di fatto noi ci troviamo già dentro questo tempo e questo spazio. Perché lo abitiamo, perché c'è necessario, perché è il luogo sul quale noi stiamo. È il primo luogo, è la prima casa che abbiamo. Il presente, certo, è sempre anche stretto, perché per tanti aspetti è stretto tra un passato lungo, lontano, e un futuro che ci sta davanti e che raccoglie i nostri desideri, le nostre attese, le nostre paure. In questo senso è stretto il presente, è sempre fagocitabile dal passato e dal futuro. E lo sappiamo tutti bene quanti rischi abbiamo di guardare solo al passato o di guardare solo al futuro, e di non abitare invece il presente, che è il tempo che ci è dato, perché ci abitiamo, perché ci stiamo dentro questo tempo. E il Vangelo stesso, se da una parte ci faceva guardare avanti, dall'altra ci domandava in maniera molto forte di abitare il presente. I verbi insistenti della seconda parte del Vangelo erano proprio rivolti all'oggi, a come stare dentro l'oggi. E mi pare che allora questo tentativo di starci dentro l'oggi, di guardarlo con molto realismo, con molta profondità, sia un compito che ci viene assegnato proprio dal tempo che viviamo, dal tempo che stiamo iniziando a vivere, dal fatto di essere cristiani qui. E forse uno dei primi tratti che sentiamo proprio a partire dai giorni che stiamo vivendo, e che per tanti aspetti ci è stato suggerito anche dal Vangelo a più riprese, è la paura. È tempo questo nel quale sentiamo e abbiamo sentito tante volte di paura. La sentiamo dentro di noi e ci è stata tante volte rimandata. Perché gli avvenimenti ultimi ce lo fanno sentire con molta forza. La paura che nasce dall'insicurezza, dal sentirsi minacciati. Gli attentati di Parigi che ci hanno richiamato in maniera molto forte questo, ma non solo quelli. Sono anche tante situazioni e tanti focolai di violenza, di odio, di persecuzione che sentiamo spesso attorno a noi, che ci fanno abitare l'oggi appunto con apprensione, con timore, con paura. Se guardiamo anche in maniera più ampia a tutto il discorso ecologico e a tutte le questioni che sono aperte da questo, appunto anche qui non possiamo non guardare con apprensione il futuro. Il tema della giustizia, oltretutto strettamente legato a questo, ci lascia pure molto, molto in ansia. Ce lo richiamava fortemente il Papa nell'enciclica che ha pubblicato recentemente. E poi i grandi rivolgimenti, i grandi cambiamenti che attraversano il mondo, come le migrazioni, anche se, lo sappiamo bene, ad uno sguardo più attento non sono poi così straordinarie come ci appaiono e come ci vengono presentate, e peraltro hanno anche dei vantaggi, oltretutto, con quella possibilità di creare movimento e di portare figure e persone giovani dentro società che sono segnate invece da una vecchiaia maggiore rispetto alla giovinezza. Appunto, tutto questo ci crea apprensione e insieme, dall'altra parte, penso, se lo guardiamo bene, ci lascia intuire dei segni positivi. E se continuiamo a guardare anche solo così in maniera molto veloce, il nostro tempo lo vediamo segnato da tante cose che ti creano davvero movimento. La globalizzazione che investe tutto e tutti, no? Per cui noi siamo qui, ma possiamo in tempo reale sapere cosa avviene a migliaia di chilometri di distanza e possiamo tenerci in contatto anche con chi è molto distante e possiamo sapere e pensare come tante altre persone distanti da noi pensano e vivono. I modi di mangiare stanno cambiando, usiamo termini e idiomi che non sono della nostra lingua. Ragioniamo sempre di più secondo schemi mentali di altri paesi e assumiamo comportamenti di altre culture. Impariamo a convivere con persone di altre culture e di altri usi. Questo mondo continuamente aperto, no? Per cui non esistono più frontiere, no? O queste frontiere vanno continuamente superate, e che appunto per tanti aspetti ti fa paura e dall'altra parte però ti fa percepire anche di una ricchezza che ti viene incontro, di una ricchezza che si crea, perché ci si mescola, perché si conoscono realtà nuove, perché si è in contatto con esistenze e con esperienze diverse rispetto a quelle alle quali siamo abituati, no? Questo mondo che è estremamente aperto e che dall'altra parte porta in sé il desiderio e la paura di questo e il tentativo, la tentazione tante volte di chiudersi sul proprio piccolo mondo, no? Quanto accanto a questa apertura globale ci ritroviamo stretti nel localismo, no? Che tante volte ritorna, questo sguardo che si chiude sul piccolo, no? E che ha bisogno di sentirsi al sicuro sul piccolo. Quanti movimenti in questa direzione, no? Quanti tentativi in questa direzione di difesa, di chiusura, no? Con il valore profondo insieme anche di recuperare ciò che è locale, ciò che è stretto, ciò che ci sta attorno, e dall'altro con il rischio di chiuderci su questo, semplicemente. E al centro, lo sappiamo, è il soggetto, l'individuo, la persona, il soggetto che si presenta con i suoi bisogni e le sue aspettative, il soggetto che è la misura di tutto, con la ricchezza profonda, certo, che fa parte del nostro cammino, della nostra storia, di porre l'attenzione sull'individuo, sulla persona, e con il rischio dall'altra parte appunto di misurare tutto su questo, soprattutto sulle emozioni, sui sentimenti, su ciò che ciascuno può sentire e pensare immediatamente, senza magari la necessità di un confronto, e con il rischio magari di non sentire invece un'appartenenza più ampia, no? Quanti segni di sradicamento possiamo trovare anche attorno a noi, anche qui nella nostra realtà, anche a Redona, no? Persone che talvolta appunto abitano qui ma che non hanno nessun legame con il territorio, no? E noi stessi che tante volte appunto non facciamo riferimenti ad una realtà stretta, ma siamo insieme legati a una realtà, ma non ci sentiamo parte, no? Di un ambiente soltanto, facciamo parte di tanti gruppi, di tanti, facciamo riferimento a tante realtà senza sentirci appartenenti in maniera profonda a tutto. Non sempre avviene questo, ovviamente, ma la tendenza tante volte la percepiamo, no? E anche qui, appunto, con la ricchezza di un'apertura e con il rischio di un rinchiudersi su di sé e di non sentirci parte di un ambito più ampio, no? Di una comunità più viva, di una realtà che ci fa sentire a casa, no? Sono sempre un po' i rischi e le ricchezze che ci troviamo ad attraversare vivendo questo nostro tempo, no? E lo dicevamo all'inizio, forse in questo ci rimane anche quel sapore di timore, no? Di paura, eravamo partiti da lì, o di spaesamento, no? Perché non è così facile stare dentro realtà così molteplici, abitare un tempo e uno spazio segnati da tanti movimenti. Eppure, lo dicevamo all'inizio, per tanti aspetti ci viene offerto proprio, ci viene regalato di poter abitare questo tempo. E ci viene offerto proprio anche come un dono, come qualcosa che è grande, come qualcosa che ci è offerto. E penso che sia proprio anche un po' da leggere così, sia perché, lo dicevamo, ci sono delle ricchezze in questo che viviamo, che vanno scoperte, va letto sempre in profondità il tempo che viviamo e l'Avvento ci domanda questo, di aprire il tempo, di aprirlo in profondità, di scoprirne le dimensioni profonde. Il Vaticano II ci avrebbe detto e ci direbbe continuamente di leggere i segni dei tempi, no? Imparare a leggere in profondità, a scoprire ciò che sta sorgendo di umano, di bello, di grande comunque. E sarebbe interessante fermarci approfonditamente su questo, no? E scoprire come in tutto questo comunque delle correnti di umanità si stanno comunque costruendo. Un'umanità che è consegnata anche a noi, un'umanità che anche noi per tanti aspetti già costruiamo. Un'umanità che è sostenuta anche e profondamente e radicalmente dalla Pasqua del Signore. Forse sembrerà strano parlare di Pasqua in Avvento, ma penso che sia proprio necessario farlo, anche perché viviamo l'Avvento perché abbiamo vissuto la Pasqua. Viviamo l'Avvento perché la Pasqua ha già segnato radicalmente la nostra storia e la abbraccia e porta in sé tutti i drammi e tutta la ricchezza dell'umanità. E allora ci apre un varco di profonda speranza, perché ci dice che anche il dramma della morte, anche l'odio, anche la violenza, appunto non sono l'ultima parola. Sono attraversati dalla speranza, sono vissuti dalla Pasqua del Signore, che certo continua ad essere fragile, perché non è mai dirompente. È vera, è all'opera dentro la nostra storia, ma insieme è consegnata alle nostre mani, alle mani fragili, certo, ma insieme anche capaci di costruire autenticamente fraternità, capaci di costruire speranza, capaci di portare pace, capaci di stringersi in legami di amicizia, come ci ricordava la seconda lettura, tra l'altro. E allora mi pare che sia proprio bello poter abitare questo tempo così, poter accogliere questo tempo così, come tempo che ci è consegnato perché anche noi lo leggiamo con lo sguardo della Pasqua, perché camminiamo verso il Natale così, con la consapevolezza profonda di non essere soli, di essere in attesa di qualcuno che tornerà definitivamente, che riempirà la storia, ma che l'ha già segnata profondamente. E attendere il Natale non è semplicemente l'attendere la nascita del bambino. Certo che aprire il cuore e aprire la vita, aprire la comunità, aprire la storia, perché lui viene, ma è continuamente attendere, costruendo dentro la nostra storia la speranza, e attendere che definitivamente il tutto sia raccolto dalla Pasqua del Signore, costruendo già noi qui questo intanto, con la consapevolezza che lui è all'opera con noi, che non ci lascia soli in questo cammino. E allora lo sguardo diventa sguardo di fiducia, sguardo di speranza, sguardo di accoglienza. Di accoglienza nei confronti del suo dono, di accoglienza nei confronti della storia, di accoglienza perché impariamo a creare movimenti di disponibilità, di apertura tra noi. Mi permetto di concludere citando il testo di un teologo importante del Novecento, uno dei più importanti, un testo magari pochettino impegnativo, però penso possiamo percepirne la densità. È un testo di Rahner che ha segnato profondamente il Novecento, soprattutto dal punto di vista teologico, evidentemente, ponendo tutta l'attenzione sull'umano, sull'uomo, e domandando continuamente che si impari ad abitare il tempo leggendolo come dono di grazia. E mi pare che sia interessante e importante proprio riaccoglierlo così. Potremmo trovare molti altri testi che ci consegnano uno sguardo positivo sulla storia, a partire da alcuni testi di Giovanni XXIII all'apertura del Concilio o del Concilio stesso e tanti altri testi. Ci fermiamo un attimo su questo e ce lo consegniamo. Scrive in un testo che tra l'altro è del 1966, quindi molto, molto vecchio. Ogni situazione personale dell'uomo, poco importa che sia ammalato o sano, limitato o intelligente, che si senta lontano da Dio o libero e beato vicino a Lui, può sempre essere una buona prospettiva, foriera di un cristianesimo, e potremmo anche dire di un umanesimo, positivo. Tutte queste condizioni personali e ambientali non sono un fattore negativo, ma vanno considerate e valorizzate come fattori positivi. Così Iddio mi si svela incommensurabilmente superiore a tutto. Non c'è alcuna situazione che non sia suscettibile di alimentare buone speranze per il nostro cristianesimo e per il nostro essere uomini. Io credo che quando noi cristiani prendiamo decisamente l'avvio dalla situazione in cui ci troviamo, anche la nostra testimonianza ci risulta più facile. Ogni uomo deve divenire cristiano dal posto in cui si trova. La concreta situazione spirituale è l'unica possibilità rettamente comprensibile e accessibile nella sua ultima intenzione di diventare cristiani. Siamo cristiani precisamente nell'ambito e sulla lunghezza di quella qualsiasi situazione in cui Dio ci mette. Ecco, penso sia proprio bello leggere così, l'abitare questo tempo come dono di Dio, come chiamata di Dio, accoglierlo così, come dono, come chiamata.